Allora, innanzitutto buongiorno, grazie a tutti i partecipanti intervenuti, ai quali va un doveroso ringraziamento per aver dedicato parte del loro tempo per stare insieme a noi in questa presentazione della startup Call Diversa. Prima di iniziare dobbiamo assolutamente ringraziare il dottor Roberto Meo Martini del Ministero della Cultura che ospita questo incontro e che purtroppo per impegni istituzionali si è dovuto assentare. Comunque appunto lo ricordiamo appunto e lo ringraziamo per ospitarci. Quindi entriamo subito nel vivo, diciamo, di questo incontro presentando Marino D'Angelo, che è, non ha bisogno di tante presentazioni, però diciamo che è il presidente di Anzi di Oltre, che è una smart community del terzo settore e che lavora per promuovere, proteggere e assicurare un'idea di normalità che allarghi il suo orizzonte alla diversità delle persone agili e con disabilità, che riconosca il lavoro come cifra della persona e che persegue il benessere di tutti e per tutti, che ci parlerà appunto della nascita di questa startup Call Diversa. A lui la parola.
Allora, grazie. Ovviamente mi associo al ringraziamento, mi fa piacere vedere tante persone, sono tutte persone che fanno parte di questo mondo, sono molto vicine a noi e sono poi i protagonisti di quello che sta accadendo oggi fondamentalmente. Allora, io mi ho presentato, sono Marino D'Angelo, presidente di Abili Oltre. Comincerei proprio a presentare Abili Oltre, nel senso per capire di cosa stiamo parlando. Allora, Abili Oltre, dal punto di vista, diciamo, burocratico amministrativo, è un APS, una società, è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2017 e che ovviamente fa parte, è iscritta all'albo regionale dell'organizzazione del terzo settore. È un'associazione del terzo settore. Come mission, fondamentalmente, quando noi siamo nati, ci siamo dati questa missione, cioè quella di fare matching fra il lavoro, la disabilità e le situazioni di svantaggio sociale, perché noi riteniamo che il lavoro sia una cifra della dignità della persona e questo senza distinzioni di abilità, per cui a parte lo dice la Carta Costituzionale, ma al di fuori di questo è anche un modo di sentire, è un modo che noi pensiamo, a cui pensiamo alla società. E quindi ci siamo dati questa missione, che poi ovviamente interpretiamo come, cioè come atterra questa missione. Noi siamo dei facilitatori, abbiamo creato, elaborato e realizzato progetti economici no profit, progetti educativi e formativi. Ovviamente in partnership con le istituzioni, con gli enti pubblici e privati, con tutte le persone che si riconoscono in questo percorso migliorativo, diciamo così, del mondo. Siamo un'associazione completamente, come si dice, no profit, perché tra l'altro abbiamo anche una particolarità che abbiamo messo nello statuto, che abbiamo chiamato il fondo della fiducia, cioè a parte i normali range, diciamo, del no profit che caratterizzano le costituzioni e associazioni di promozione sociale, noi ci siamo inventati una partita di accantonamento di bilancio che si chiama il fondo della fiducia, dove sostanzialmente tutti gli avanzi di gestione di tutte le cose che organizziamo finiscono in questo fondo della fiducia, che è un fondo vincolato all'investimento di start-up che sostanzialmente fanno lo stesso mestiere nostro, cioè intendono mettere in piedi situazioni di natura culturale ed economica per e con le persone con disabilità e provenienti dallo svantaggio sociale. Quindi in effetti è un'economia circolare, non abbiamo nessuna, oltre al fatto che siamo no profit, però abbiamo anche questa situazione di investimento nello sviluppo sociale, economico della nostra società. potete vedere, abbiamo adesso mettiamo abbiamo fatto tante iniziative insieme a tanti partner e li abbiamo là indicati così con tutti i loro. Adesso non sto a dire, ma insomma sono stati anche partner importanti. Mi fa piacere ricordarlo perché vedete il fatto di poter ritrovare una sensibilità operativa, perché il problema è questo. Quando si parla di situazioni di svantaggio sociale e disabilità lo sappiamo tutti, no? Siamo, dal punto di vista etico siamo tutti d'accordo. Il problema è l'atterraggio pratico. Se io ho fame ho bisogno di pane, non ho bisogno di una pacca sulla spalla. Allora il fatto di ritrovare in organizzazioni a livello delle Poste Italiane, delle Ferrovie dello Stato, una dimensione di accoglienza è concreta, pratica, che ti permette di fare le cose. Noi per esempio con le Ferrovie dello Stato abbiamo fatto una grossa iniziativa, l'arbitro Teresa Coratella, che fa parte di Apri Oltre, è un'artista che penso conosciate tutti, oramai di rilevanza nazionale, che all'epoca abbiamo fatto questa operazione, si chiamava Apri Oltre in viaggio, per esempio. Cioè siamo stati in tutte le stazioni italiane più importanti, siamo partiti dal binario 21 di Milano, poi abbiamo fatto Napoli, Roma, e via così, Reggio Calabria, perché attenzione, noi non dimentichiamo a proposito di svantaggio sociale anche questa necessaria attenzione alle situazioni del meridione che amplificano le situazioni di difficoltà, lo sappiamo tutti in maniera molto forte. Che abbiamo fatto là per darvi un minimo delle cose che facciamo? Noi abbiamo creato un laboratorio integrato di ragazzi e ragazze con disabilità e abili, perché noi queste situazioni di confine non ci piacciono. Noi crediamo nella diversità e quindi la diversità fa parte della natura del mondo e quindi per noi questi steccati, non so, e adesso dopo vedrete anche perché oggi abbiamo parlato di terza linea e vi spiegherò. Però per darvi un'idea delle cose che abbiamo fatto, abbiamo creato 12 pannelli street art fatti in collaborazione con questi team artistici integrati e li abbiamo esposti in tutte le stazioni italiane. Il tema di questi 12 era chi ce l'ha fatta nel mondo della disabilità ad avere una immersione, no? Che è molto importante perché educa. Per esempio uno dei temi era uno degli soggetti era Stephen Hopkins, l'opera che è uscita è stata giudicata anche da critici d'arte di un certo tipo estremamente interessante dal punto di vista della produzione ed è stata pensata, concepita da un ragazzo con una forte neurodiversità che è riuscito a interpretare il multiverso, perché per farvi capire. Queste 12 opere, chiudo qua, stavano a indicare il messaggio che è stato visto da centinaia di migliaia di persone, che le stazioni sono, abbiamo scelto apposta tra l'altro, le stazioni sono un luogo di comunità nazionale, internazionale, eccetera. Il messaggio qual era? Guarda al prodotto, mai al produttore. Se nell'arte si fosse guardata alla qualità del produttore, Van Gogh, ovviamente non ci sarebbe stata nessuna produzione artistica riconosciuta, no? Ecco, quindi queste sono le cose che facciamo con Apri. Veniamo al tema di oggi, cioè noi nell'ambito del nostro percorso nel 2018 abbiamo fatto una riflessione per trovare una strada di inclusività economica più forte, molto concreta, per le persone appunto con disabilità e provenienti dallo svantaggio sociale. Questo perché? Perché con tutte le nostre esperienze abbiamo pensato di trovare un po' una sintesi su cui lavorare concretamente per l'inclusione. E ovviamente ci è venuto in testa di entrare nella situazione del cibo, Ma perché? Perché tutti quanti sappiamo che proprio col cibo, il cibo è una delle strade in cui la diversità trova più accoglienza. Pensiamo dall'immigrazione agli ex detenuti, non solo alle persone con disabilità. Ultimamente ci sono filiere di alimentari e filiere diciamo ristorative tenute dalle persone con disabilità. È un settore dove è più facile trovare un ingresso, quindi una dimensione di inclusività. Quindi abbiamo detto, orientiamoci a fare un progetto che interviene nel settore food. E ci siamo inventati nel 2018 questa piazza della fiducia. I termini della piazza della fiducia sono molto semplici. Piazza della fiducia è un social street food che aveva due caratteristiche. Il fatto che era gestito da un team integrato che noi abbiamo chiamato equipaggio della fiducia. Fa parte del nostro DNA. Cioè chi ci lavorava in questa situazione di street social food erano in perfetta collaborazione e integrazione persone con disabilità e persone con abilità più elevate. Scusate, ma come vedete io ho proprio difficoltà a dirlo, perché infatti non è un caso che ci siamo chiamati abilitatori, perché francamente io e tutte le persone che fanno parte di questa comunità il discorso disabilità non lo capiamo. Disabilità è un termine artificiale. Non esiste in natura nessuna componente naturale disabile, cioè non ha senso, ha la propria abilità, ma disabile non si capisce che è. Quindi noi non riusciamo, io non riesco manco a dirla questa cosa, ma non per un fatto, perché effettivamente no, è così, ogni persona ha la propria abilità. Io dicevo da Marini, la normalità è un'invenzione di chi non ha idee. Che è la normalità, non si capisce. Allora, noi su questa convinzione costruiamo team di lavoro. E avevamo costruito questo team e si chiama equipaggio della fiducia, perché la fiducia è un asset fondamentale nella costruzione di una società che sia evoluta dal punto di vista economico e sociale, per forza. E in effetti l'altra particolarità è che questi social street food utilizzavano prodotti che venivano dalle realtà sociali. Cioè invece di andare a comprare, per capirci, la birra al supermercato, alla grande distribuzione, noi portavamo la birra del carcere, di economia carceraria, che si fa Rebit, per capirci. Era proprio una scelta precisa, che si collocava anche ad una mission che aveva Piazza della Fiducia, che era progetto educativo con i giovani sullo Young Food. Cioè noi ovviamente nel discorso del cibo ci riportiamo anche ad una filiera alimentare tradizionale, regionale e chiaramente di good food, perché il problema del cibo, il cibo non è solo quello che mangiamo, ma è quello come lo consumiamo, lo scarto e tutte le problematiche a 360 gradi. Quindi Piazza della Fiducia portava questo messaggio. E siamo partiti nel 2018. Nel 2020, proprio con questa frequentazione di questo ambiente, ci siamo resi conto di un bisogno, che poi è un bisogno molto tipico nell'economia italiana, che è quello di fare sistema. Cioè noi ci siamo resi conto che esiste un mercato, una produzione delle realtà sociali anche piuttosto forte. Su questo tavolo Rosella mi ha presentato, ma magari dopo faccio io un passaggio, diciamo, realtà produttive, tipo dopo ci sarà Vincenzo Abate che ce l'ha a Casale di Principe, una realtà produttiva. Cioè noi abbiamo delle realtà economiche in Italia, produttive, nel campo del food e non solo, che però non riescono ad avere dignità di mercato, cioè non riescono ad emergere. Un po' la storia anche delle piccole imprese italiane, cioè non riescono a fare sistema. Noi ci siamo resi conto di questo bisogno, che poi in questo settore ovviamente è ancora più importante, perché mettere in piedi un'economia circolare su questo settore significa dare lavoro e dare inclusione a tutte queste fasce di marginalità sociale, non è una cosa da poco, è una problematica importante che in questo momento tra l'altro anche il governo sta affrontando. Però le soluzioni quali sono? E allora noi abbiamo pensato nel nostro piccolo, poi ognuno fa i passi che deve fare, di fare un passo avanti rispetto a Piazza della Fiducia e di lanciare un altro progetto che lo allargava, che è il, scusate per stabilità, però è il progetto Coldiversi. Coldiversi in effetti nasce nel 2020 e che fa? Trasforma il concetto di Piazza della Fiducia dal punto di vista del cibo, della produttività del cibo social, lo trasforma in una rete di distribuzione nazionale. Cioè noi stiamo costruendo una rete di distribuzione nazionale che ha le caratteristiche di essere innovativa senz'altro, perché si rivolge a un tipo di produzione. Siamo attenti, non è un target, perché oggi, poi lo vedremo, dobbiamo parlare di tipo di produzione, cioè chi produce promuovendo un beneficio comune. Questo è. Allora noi abbiamo messo in piedi una rete di distribuzione che si articola, adesso dopo ci facciamo una rapida, un rapido excursus, in cui abbiamo una rete di distribuzione sicuramente innovativa, alternativa a cosa? Ad una filosofia propria, nel senso è una rete non tanto nella modalità con cui approccia il mercato, ma quanto nella filosofia di fondo sul concetto di profitto, che dà spazio a tutte queste realtà in un'idea di economia circolare che significa più produci, più vendi, più assumi. Vedete, tutti gli indicatori di questa economia sociale sono, rispetto agli indicatori dell'economia tradizionale in questo momento, sono tutti positivi. Cioè l'economia sociale è quella che ha incrementato l'occupazione, è quella che sta incrementando il fatturato, è quella che sta facendo una politica sui territori estremamente importante, quella molto proclamata e poco praticata, diciamoci la verità, lo sappiamo tutti, dal punto di vista diciamo istituzionale. In più questa rete avrà l'effetto indiretto, ha una serie di effetti anche indiretti, perché ovviamente immaginate che significa in termini di caregiver, cioè il fatto che le famiglie, no, il famoso dopo di noi, prende concretezza, perché noi con attività di formazione, attività di inclusione lavorativa e quindi all'interno di un settore che è quello dell'agricoltura sociale, della ristorazione sociale, eccetera, crea reali possibilità di dignità e di inserimento a 360 gradi, al di fuori da una dimensione assistenziale, di tutte queste persone, in particolare giovani. Quindi nasce questo progetto Coldiversi e nasce, e questo appunto parlo di sensibilità, grazie al contributo della Fondazione Prosoci, perché purtroppo per fare le cose ci vogliono i soldi. E la Fondazione Prosoci, abbiamo il presidente che dopo ovviamente ci farà un suo contributo, e il presidente Durante, ci hanno finanziato per portare avanti questo progetto Coldiversi. Adesso con Coldiversi ovviamente noi abbiamo raccolto per ora circa una quarantina di adesioni, no? Rappresentiamo una quarantina di realtà, noi siamo partiti adesso, il sito parte oggi, eccetera. Quindi c'è un risultato importante. Abbiamo fatto una serie di iniziative che comunque non dico, perché dopo presentandovi il business plan, sono le iniziative che noi abbiamo iniziato appunto con Coldiversi. Questo abbiamo messo dei simboli, i loghi insomma, di qualche azienda che sociale ovviamente, che già aderisce, già fa parte di questa comunità economica e sociale. Allora, veniamo poi all'argomento di oggi. Faccio una premessa di ordine generale. Noi, come vedete, questo progetto di evoluzione ancora di Coldiversa, perché questa sarebbe la terza evoluzione rispetto agli step che vi ho descritto, abbiamo definito la terza via. Cosa vogliamo dire con la terza via? Noi abbiamo una convinzione, no? Che l'economia mondiale, non soltanto l'economia italiana, in questo momento sta vivendo in una sorta, direi, di multiverso. Una volta l'economia era quella, l'economia di mercato, quindi era un universo. Adesso noi possiamo parlare di un multiverso, perché di fatto c'è una convivenza tra tutti i sistemi profit e tutti i sistemi non profit. Nessuno di noi, penso, in questo momento può pensare che le dimensioni di inclusività, sostenibilità e solidarietà non siano più soltanto dei parametri, degli orizzonti della politica, ma in realtà oggi si presentano come delle condizioni irreversibili di sviluppo sociale e economico. Cioè non è possibile più pensare che ci sarà un altro mondo. Un po', io faccio sempre questo esempio, un po' come quando inventarono l'automobile. Cioè la gente ha discusso per decenni sul fatto che il cavallo non sarebbe mai stato sostituito dall'automobile. Eminenti studiosi, eminenti scienziati, eminenti politici facevano questo argomento. Ma in realtà l'automobile è stato inventato. E il cavallo ovviamente ha dovuto cedere il passo in senso tempo. E a nostro avviso oggi è uguale, cioè questa discussione, questa barriera anche culturale, questo fronting tra profit e no profit, che di fatto identifica anche il marketing sociale delle aziende, l'ibridazione, questo confine che non si capisce, a nostro avviso già non esiste più. Cioè questa dimensione, come dicevo, di condizioni oramai irreversibili, noi stiamo andando là, quello che sarà il profitto, cioè una volta quando si parlava di un'azienda uno chiedeva, no, che utile c'hai? Oggi se ci fate caso la domanda è che utile sociale c'hai? Questo è un cambio di orizzonte fortissimo. Che cosa comporta secondo noi? Comporta la necessità che l'economia sociale, il terzo settore, faccia uno sforzo in questo momento di adeguamento anche lui ai parametri del mercato. Cioè noi pensiamo che debba essere abbattuta la barriera culturale fra profit e no profit e che sia necessario oggi fare un ragionamento del tutto diverso. Cioè mettere assieme, per capirci, le competenze professionali con le competenze di cittadinanza. Perché poi il no profit fa questo. Per fare che cosa? Per costruire una società dove i modelli di impresa, nei modelli di impresa, l'aggettivo sociale e l'aggettivo economico siano una sola parola. E questo è il passaggio che dobbiamo fare. Quindi coincidenza fra interesse individuale, interesse collettivo ed etico. È una formuletta semplice che però cambia una filosofia di gestione, perché io non vi sto parlando di cose che volano, no, nel dibattito culturale, io vi sto parlando di cose che arrivano nelle nostre dimensioni concrete quotidiane, in quello che andremo a fare, cioè nel nostro lavoro quotidiano. Quindi noi pensiamo che la terza via sia questa, il superamento di questi pregiudizi reciproci e il fatto di metterci a lavorare guardando, prendendo i migliori aspetti delle situazioni, perché è innegabile che l'economia, diciamo, di mercato ci ha portato a delle condizioni di benessere. Solo uno stupido continua a demonizzare, cioè il concetto del profitto del Novecento non è che noi lo possiamo demonizzare e basta, per qua pare che uno che dice io lo faccio per interesse, e in quel momento è già finito. Il problema è qualificare quell'interesse, punto, ma non rifiutare strumenti e dimensioni tra l'altro collaudati di successo di mercato, di consumo, di rapporti. Noi abbiamo, tra l'altro gli italiani in particolare, hanno una qualità professionale sui discorsi di marketing, di organizzazioni di reti, proprio di distribuzione, pensate all'alimentare e pensate alla moda, che sono dimensioni profit, erano dimensioni profit. Oggi, appunto, c'è questa ibridazione. Noi diciamo andiamo avanti, quindi terza via significa no profit e non profit, ma una cosa che unisce il meglio di tutte e due le cose, e per creare una dimensione di mercato, un'economia sociale dove ci sia al centro il beneficio comune, la felicità di tutti, diversi e tutti, proprio per questo bene prezioso, perché la diversità e questa sintesi di diversità che crea questo grande risultato dello sviluppo sociale. Quindi questo nel concreto significa che il terzo settore deve decisamente voltare pagina, passare dalle dimensioni su cui, diciamoci la verità, abbiamo vissuto, che sono quelle di una filosofia assistenzialista, cioè tutte queste iniziative, molte di queste iniziative, sono tutte basate sul finanziamento, compreso noi. Il problema qual è? Io apro un ristorante perché la Fondazione X mi finanzia, poi la Fondazione X non mi finanzia più perché per tanti motivi, e io chiudo il ristorante con le persone con disabilità, svantaggi. Che succede? Peggio. Il danno che si fa è peggio, è enorme, è un crimine, perché tutti quei ragazzi che per anni sono stati là, hanno ritrovato una dimensione di riconoscimento sociale, la dignità, il fatto di sentirsi facente parte, improvvisamente si ritrovano in una precondizione. Allora qual è il problema? Sì, noi abbiamo bisogno, come tutte le situazioni, anche le imprese profit hanno bisogno di finanziamento, se lo trovano in banca, se lo trovano coi soci, ma abbiamo però bisogno di fare una politica che supera questo concetto e arriva all'autosostentamento. Cioè queste realtà debbono avere una situazione economica positiva che gli consente continuità e sviluppo. È semplice. Quindi dobbiamo ragionare in un'altra maniera. Partendo da questo, noi il progetto Col Diverso l'abbiamo fatto in un'altra maniera. Una delle prime volte, un'attività di promozione sociale non diventa una cooperativa, una fondazione di comunità, eccetera, ma diventa una società di capitale benefit, che è uno strumento dal punto di vista sociale tipico dell'economia di mercato, del profit. La società di capitale è una società su cui è basato tutto il profit del Novecento attuale. Là c'è il nostro payoff: mangia bene per fare bene, attenzione, per fare bene. E questo payoff, oltre che chiaramente cerca di descrivere in sintesi, come tutti i payoff, il tipo di mission, ma si riferisce anche alla constatazione che non sempre facendo del bene si fa bene, cioè perché abbiamo visto che ci sono anche tutta una serie di difetti anche nel terzo settore, anche molto grossi sulle gestioni. Quindi siamo partiti da là, dicevo, e abbiamo deciso di adottare, proprio in coerenza col discorso della terza via, un strumento tipico del profit. Ma perché? Perché quello ci consente appunto di adottare politiche di gestione anche del profit. Teoricamente noi se la cosa funziona ci quoteremo in borsa. Cioè noi vogliamo essere nel mercato ed essere mercato senza avere sconti. Perché questo è un altro difetto, no? Noi siamo nel mercato, ci misuriamo con il mercato e anche con un giusto profitto. Solo che per noi il giusto profitto qual è? Non è il profitto individuale. individuale, non è il profitto dei soci, ma è il profitto del beneficio comune, cioè tutto l'impatto che questa catena, questa economia circolare ha sulla vita di tutti noi, sui territori e sulle situazioni in cui andiamo a vivere. È questo che cambia. Ma non tocchiamo lo strumento che ha una sua positività d'ingresso. Voglio dire, io con l'associazione PS non mi posso più, non posso mica pensare di farmi quotare in borsa. Ma perché non mi dovrei far quotare in borsa? Questo è il problema. Allora dobbiamo fare questo passo avanti. Noi ci tentiamo, e è molto strano, e penso che chiunque abbia un minimo esperienza, che un'associazione, cioè un ente del terzo settore, si costituisce in società benefici. Di solito è il contrario. Quello che sta avvenendo in America sono tutte le società di capitale, cioè le famose società profit, che si stanno aprendo piano piano ai discorsi benefici comune. Infatti là è nata la benefit corporate, che poi in Italia è stata recepita nel 2016, quindi con una legislazione molto avanzata rispetto a tutto il mondo, però poi, devo dire la verità, non moltissimo praticata, per capirci. Noi ci tentiamo in questa maniera. Là vedete il business plan, cioè il tipo di attività, che cosa facciamo poi praticamente. Questa catena di distribuzione ha molte gambe dal punto di vista proprio della distribuzione. La prima è quella ovviamente dell'e-commerce. Da oggi noi apriamo una piattaforma e-commerce a tutti gli effetti, che consentirà a tutte le realtà sociali che vogliono entrare, che stanno entrando nella realtà, in questa comunità di Col Diversa, di vendere i propri prodotti, promozionarli, così come si fa normalmente su tutti i siti di e-commerce, cominciando, con tutto il rispetto, da Amazon. Poi facciamo mercati rionali a filiera corta, che significa facciamo i mercatini rionali, così come li fa Col Diretta, appunto, che invece ha un altro tipo di impostazione, con tutti i prodotti a filiera corta, significa coltivati nel territorio, provenienti la maggioranza ovviamente dall'agricoltura sociale e dalle attività enogastronomiche sociali, e in una piazza cittadina ogni domenica oppure in determinate cadenze. A Roma l'abbiamo fatto fino adesso, adesso estate abbiamo sospeso. Noi mettiamo a disposizione di queste realtà gazzette in là situazioni di go, e facciamo vendere questi prodotti alle realtà sociali. Molto semplice, ma molto importante, perché qua poi c'è il discorso della filiera corta, quindi anche dell'educazione alimentare. Poi facciamo attività di social street food, che è quella che già facevamo. Faremo attività di social catering, che sono attività che già facevamo, però è chiaro che adesso le stiamo sviluppando in una dimensione diversa. Abbiamo delle situazioni, dei gruppi di acquisto solidale che stiamo attivando, che ci porteranno. Poi metteremo in piedi laboratori di produzione e vendita di prodotti alimentari. Questo che significa? Fare formazione on job, fondamentalmente. Noi attualmente abbiamo un banco al mercato del parco, alla Garbatella, di fronte alla Go, in cui produciamo pasta fresca. Abbiamo delle persone con disabilità e senza, la producono e la vendiamo. Questo significa fare formazione, cioè insegniamo un mestiere, e consentitevi, mai come in questo momento abbiamo capito che cosa significa la farina, la pasta, lo stiamo cominciando a capire sulla nostra pelle, e come è stato sbagliato abbandonare la situazione di agricoltura nazionale a favore di altre situazioni che in questo momento ci stanno mettendo in campo. Quindi noi facciamo un'operazione, tra l'altro, come vedete, che è su vari piani, perché stiamo favorendo anche tutte le dimensioni di agricoltura metropolitana, e sono tante. Qua siamo a Roma, non so se voi sapete, ma Roma è il comune agricolo a più alta intensità d'Europa, ci sono oltre 2600 aziende che operano nel territorio metropolitano, incredibile, sanno agricoltura nel territorio metropolitano. Allora si tratta di riprendere questi discorsi, di riportare anche sulle dimensioni professionali e in questo sfruttando la tecnologia. Noi abbiamo in programma sulle attività di formazione, leggete, anche una situazione di implementazione di formazione sull'agricoltura 4.0. Perché? Perché se io 3 anni o 4 anni fa vi venivo a dire, sapete che un ragazzo che sta sulla carrozzella può fare il contadino, mi avreste detto sì, poi chiamavate l'anello, non sta bene con la testa. Oggi questa è una dimensione possibilissima, perché con la robotica e la digitalizzazione del lavoro, oramai l'agricoltura non è più quella con la zappa e con la... cioè oggi i campi li controllano con i droni. Allora si tratta appunto di entrare in una cultura diversa, e quella cultura consente l'accesso della diversità all'interno di un mestiere che per sua tradizione era negato. E poi, da ultimo e non per ultimo, abbiamo progetti di educazione al consumo alimentare. Perché? Perché qua tutto si viene. Io, perché la gente entri all'interno di questa idea di acquisto consapevole, responsabile? Bisogna che lo educhi, bisogna che lui capisca che cos'è il cibo, quali sono le qualità del cibo. Perché se lo capisce, capisce anche il fatto che se io diciamo scelgo una spesa consapevole, alla fine ho un beneficio, perché questo tipo di produzione ovviamente è veramente biologico. Non c'è nessuno che si mette a lavorare, no, con le persone con disabilità, che si mette a fare pastrocchi sull'agricoltura o sul vino, eccetera, perché è una contraddizione in te. Il cibo, e noi lo testiamo, io per primo, è ottimo dal punto di vista della qualità. Il problema è farlo entrare in una dimensione di mercato di grande distribuzione. Questo è il problema e questo è il controverso. Chiudo con questa espressione che c'è per noi, che fa parte del nostro modo di pensare. Qual è la parola base oggi per migliorare questo mondo? Per noi è insieme, cioè la formula magica, perché insieme appunto mette a fattore di produttività le diversità, senza discriminazione e con alla base di tutto il collante che è la fiducia. Noi quando andiamo nelle aziende e facciamo situazioni di inclusione, qual è il problema nell'organizzazione della gestione? E il capo dice, vabbè, ho assunto questa persona come quota d'obbligo, però chissà se ce la fa. Per cui tu vedi persone ciechi, perché questo è il termine, laureati in fisica, che però vengono messi a fare dei lavori a centralino, perché una volta il centralino, comunque lavori di bassa forza, bassa lega, perché non c'è la fiducia. Se non dai la fiducia, le situazioni di inclusione, di solidarietà, quindi di sviluppo reale, sociale, economico, non esistono. Quindi la fiducia che fa? Ha la capacità di metterci tutti insieme a fare questa cosa che si chiama un mondo in cui ognuno viene riconosciuto e a ognuno viene riconosciuto il benessere. Ecco, questo è.
Ringraziamo per questa esaustiva panoramica appunto delle attività di oltre e la presentazione appunto di Coldiversa e il presidente Marino D'Angelo, e adesso passiamo la parola a Giancarlo Durante, che è il presidente e fondatore della Fondazione ProSolidar, un'organizzazione costituita l'iniziativa del Fondo Nazionale del Settore del Credito per progetti di solidarietà ONLUS, dal quale ha ereditato il patrimonio culturale e i principi fondativi, sostenitore dei progetti proprio di Abili Oltre. Prego.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Nel materiale che avete c'è una breve presentazione di Prosomidar, che è un'organizzazione, devo dire ancora oggi, non particolarmente conosciuta in giro per il mondo, anche se è un esempio ancora oggi unico, sia in Italia che all'estero, di un organismo che è stato costituito da parti sociali, cioè da soggetti che sottoscrivono i contratti di lavoro. Quindi da un lato l'Associazione Bancaria Italiana, io sono stato direttore centrale di ABI per una vita, e dall'altro le organizzazioni sindacali dei lavoratori che nel momento in cui a una certa data hanno deciso di rendere strutturale una serie di interventi che prima venivano fatti, vorrei dire ad hoc. Succedeva la calamità naturale, il terremoto, l'inondazione, si organizzava la raccolta fondi come si fa normalmente in giro per il mondo, ma facevamo anche d'altro. A un certo punto abbiamo pensato che fosse più utile rendere strutturale questo organismo, e da qui è nato il Fondo di Solidarietà, che si è poi trasformato nel 2011 in fondazione. I nostri campi di intervento li trovate sintetizzati nella scheda che accennavo. Se avete la curiosità di approfondire, c'è il nostro sito nel quale trovate un po' tutta la sintesi degli interventi che sono stati fatti. Ma molto brevemente, come si alimenta e che cosa fa Prosomidar? Si alimenta con il contributo dei singoli lavoratori bancari, ai quali viene trattenuta in occasione della tredicesima una somma, udite, di 6 euro, cioè 50 centesimi al mese. A questi si aggiunge l'equivalente che viene versato dalle aziende, quindi ogni lavoratore vale per Prosomidar 12 euro l'anno. Ragioniamo sui grandi numeri. È vero che il settore è in calo di occupati, ma insomma ragioniamo sempre di circa 300.000 persone occupate, quindi questo ci consente di raccogliere ogni anno, anche se non tutti poi i lavoratori aderiscono a questo, perché il prelievo è vero che viene fatto tra virgolette da autorità, ma ciascun singolo ha la facoltà poi di rinunciare a farsi trattenere questa somma. Non molti, ma alcuni lo fanno, ahimè. Però nonostante questo riusciamo a raccogliere mediamente intorno ai 2.400.000-2.500.000 euro l'anno, che ci consentono di fare interventi di vario genere. Con questi fondi che cosa finanziamo? Finanziamo progetti a sostegno di iniziative di popolazioni in difficoltà, di aiuti all'autosufficienza economica, alla serenità alimentare, di sostegno perseguitato alle vittime del disastro, alle vittime della mafia, al sostegno alle donne e ai minori, quindi un range di interventi molto ampio che ci ha portato dalla costituzione di fondazione, al netto di quello che aveva fatto negli anni precedenti il fondo, a finanziare ad oggi 527 progetti che sono stati finanziati in Italia e nel mondo più o meno al 50%, diciamo, tra Italia ed estero, per un totale assegnato di circa 29 milioni di euro e circa 1.600.000-1.700.000 beneficiari. Di questi progetti 392 sono stati ultimati tra il 2012 e il 2021 e 21 sono stati approvati, abbiamo approvato proprio in questo mese, nell'ultima tornata di esame dei fondi. Noi ci siamo trovati in queste evenienze, in particolare la pandemia, in una situazione molto delicata, perché ovviamente potete ben immaginare che le richieste che ci arrivavano erano quasi tutte orientate al sostegno delle attività correlate alla pandemia, tutte forme di emergenza sostanzialmente. Nei primi tempi ci venivano chiesti fondi per l'acquisto di mascherine piuttosto che non di strumentazione per gli ospedali. Qui su Roma abbiamo finanziato il Fate Bene Fratelli, abbiamo finanziato Gemelli, siamo riusciti ad intervenire per dare una mano, per poter affrontare questa emergenza. Ovvio che i fondi sono finiti piuttosto lì anziché in altre destinazioni, che pure non abbiamo trascurato. Quindi il caso di Abilioltre è una di quelle situazioni nelle quali abbiamo ritenuto che la valenza del progetto meritasse l'intervento di Prosolidar, e quindi potessimo raschiare un po' il fondo del barile per trovare quello che occorreva al finanziamento. Dico invece Maurizio Tolli, che è un collega sindacalista e consigliere di amministrazione di Fondazione Prosolidar, sa bene quanto abbiamo dovuto penare per raschiare qua e là quello che serviva. Ma qual è la cosa che secondo me è interessante in qualche modo di questa costruzione? Intanto, come dicevo all'inizio, che ancora oggi non ci sono esempi consimili né in Italia né nel mondo di un'organizzazione nata in questa maniera e gestita in questa maniera, gestita pariteticamente da imprese bancarie e organizzazioni sindacali, che dentro ci sono rappresentate in maniera paritaria banche, associazione bancaria italiana e organizzazioni sindacali del credito tramite le loro segreterie nazionali. La cosa che diciamo ci ha mosso anche a fare uno sforzo in più per trovare fondi per sostenere questa iniziativa è intanto perché i temi dell'inclusione e della solidarietà sono probabilmente sicuramente uno dei driver maggiori di Fondazione Prosolidar. Una buona parte dei nostri impieghi, al netto, come dicevo, delle emergenze tipo Covid o delle emergenze come abbiamo ora, avendo lanciato una campagna raccolta fondi per l'Ucraina, ma lo abbiamo fatto negli anni passati per i terremoti che hanno funestato l'Italia, aiutando a ricostruire casa comunale e scuola, per esempio, in provincia dell'Aquila. Il tema di fondo è che questo fa parte di un gruppo di progetti simili, non solo come destinatari, ma anche come tipologia di progetti. Abbiamo una serie di esempi, ripeto, se avete curiosità di approfondire nel sito ne trovate l'elenco, che sono molto vicini a queste. Penso alle buone della solidarietà di Lecce, per esempio, oppure in Sardegna Ex Medonus de Luna, che ha dato origine a un ristorante dei buoni cattivi che è gestito da soggetti disabili. Penso ai maestri biscottai di Roma, che è una delle esperienze più recenti che abbiamo fatto con disabili che si sono dedicati al pet food, perché pure quello è un campo che evidentemente trova una sua ragione economica e un ritorno. E a proposito del ritorno, il Presidente D'Angelo faceva cenno all'autosostentamento, perché questo è proprio uno dei nostri campi, cioè guardiamo nel momento in cui ci viene presentato un progetto al fatto che possa, una volta aiutato a partire, mantenersi da solo. Primo, perché non abbiamo i fondi per sostenere vita naturale durante i progetti, e secondo perché crediamo che il nostro debba essere un organo dietro le quinte che aiuta in qualche maniera all'avvio delle attività, ma che poi devono avere un proprio unico system, insomma, che possano essere tali da andare avanti da solo. Dicevo dei progetti che sono stati finanziati, non solo questa tipologia, ma negli anni abbiamo avuto necessità, soprattutto sul piano delle emergenze, di intervenire nel mondo. Siamo ancora oggi, per esempio, credo il maggior contributore privato dell'UNHCR, nel senso che l'ultimo finanziamento che abbiamo dato è stato per il Niger, con 260.000 euro, se non ricordo male, di intervento in favore delle popolazioni che stavano in una situazione, stanno ancora in una situazione assolutamente inaccettabile. Abbiamo finalmente operante in Uganda l'ospedale che abbiamo costruito con Gino Strada e che è stato progettato da Renzo Piano, l'ospedale che ho l'orgoglio come Prosolidar di dire che non sarebbe partito senza il finanziamento di Prosolidar nel lontano 2012. Poi ha avuto varie vicissitudini perché è stato necessario reperire il terreno, quei posti non sono, come immaginate, molto semplici dal punto di vista amministrativo, burocratico e quant'altro, però un anno e mezzo fa è partito in operatività l'ospedale, oggi sta lavorando a tempo pieno ed è un fiore all'occhiello dell'Italia, sia dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, perché è un ospedale di eccellenza, un ospedale pediatrico di eccellenza che serve non solo l'Uganda, ma tutte le regioni vicinori, e sia dal punto di vista architettonico, perché il progetto di Renzo Piano è veramente bellissimo e totalmente sostenibile, nel senso che è fatto con materiali presi sul luogo, completamente autonomo dal punto di vista energetico, quindi veramente un modello assolutamente spettacolare. Se credete, andare a vedere sul sito, c'è qualche foto, qualche illustrazione di questo ospedale, che è veramente una cosa bellissima. Cerchiamo di far fronte a quelle che sono esigenze, sia pure non disponendo di grandissimi fondi. Le cifre che vi dicevo sono quelle delle quali riusciamo a disporre tutti gli anni. Cerchiamo di soprattutto venire incontro, vorrei dire, agli ultimi degli ultimi, perché ci sono moltissime realtà, non è il caso di Abilioso evidentemente, ma ci sono moltissime realtà che non trovano sbocchi di finanziamento da nessuna parte. Le grandi realtà, parlo di Emergency piuttosto che di UNHCR, piuttosto che di Medici Senza Frontiere, e la lista sarebbe molto lunga, raccolgono n volte i fondi che ProSolidar è in grado di raccogliere durante l'anno, e peraltro anche se hanno bisogno poi di quando in quando del nostro supporto, perché pure loro evidentemente non riescono alla fine ad arrivare a soddisfare tutte le esigenze. Ma la nostra attenzione sta proprio su le associazioni, le piccole associazioni che non avrebbero altrimenti modo di essere sostentati o sostenuti nei loro progetti da soggetti diversi. Siamo molto attenti alla parte conti, nel senso che, avendo avuto, se volete, anche negli anni esperienze particolarmente felici di impiego dei fondi che avevamo destinato, guarda caso in Italia in questo caso, ProSolidar ha un sistema di controllo molto rigido, nel senso che chiede una rendicontazione tempo per tempo ed eroga fondi solo a stati di avanzamento dei lavori e non a fondo perduto o a pioggia. Così è avvenuto con Abiliosi, abbiamo già avuto 3 rapporti da parte loro di tempi di esecuzione dei lavori, credo che manchi solamente una piccola cosa di slavo, ma per il resto dobbiamo essere a posto. E questo ci teniamo molto, perché immaginate voi qual è, non tanto oggi in Italia, quanto più in paesi sperduti del mondo o in certe regioni dell'Africa, penso a Burkina Faso piuttosto che al Niger, eccetera, dove le situazioni non sono, molto semplici da gestire, e gestire e rendicontare i fondi che vengono lì destinati, vi assicuro che non è una cosa molto semplice, ma negli anni siamo riusciti a mettere in piedi un sistema che ci consente di rendicontare fino all'ultimo centesimo di quello che riceviamo dai colleghi e dalle aziende, perché sia destinato integralmente all'attività di finanziamento fondi. Abbiamo un costo di gestione che è assolutamente minimale, una quota percentuale assolutamente ridicola, vorrei dire che è destinata alla sussistenza della fondazione, con la quale lavoriamo tutti noi in posizioni di volontariato. Nessuno di noi evidentemente è retribuito per quello che fa, salvo un minimo di struttura ovviamente che ci abbiamo, che sono 3 persone in tutto che ci seguono questa mano di lavoro, che potete immaginare non è semplicissima evidentemente, e curiamo anche in modo molto attento quello che è il reciproco delle associazioni con le quali ci interfacciamo. Negli anni abbiamo escluso alcune grandi organizzazioni dopo aver rilevato che magari il 30, il 40, in alcuni casi il 50% di quello che ricevevano era destinato al sostentamento dell'organizzazione. Non è una cosa che ci piace di vedere evidentemente, e quindi in questo caso abbiamo troncato completamente i rapporti e ci siamo dedicati ad altro tipo di attività. Che dire, questa è un'attività che ci è piaciuto accompagnare in qualche modo, e mi pare che stiamo procedendo spediti bene, siamo fiduciosi che vada avanti nel migliore dei modi, e credo che avremo anche modo di collaborare in futuro, vediamo che ci sia una possibilità di farlo.
Grazie a Giancarlo Durante. E ora presentiamo anche la prima delle best practice, diciamo, che partecipano oggi a questa conferenza, in particolare Vincenzo Abbate, che è il fondatore, assieme alla moglie Antonella Buocci, della La Forza del Silenzio Onlus, un'organizzazione, un'associazione con la quale hanno dato risposta alle carenze del territorio anche ad altri genitori con figli affetti da autismo, creando un laboratorio vero e proprio, Farinò, di produzione di alimenti senza glutine, e che offre la possibilità, attraverso borse lavoro, di inserimento lavorativo per alcune fasi della lavorazione proprio di ragazzi affetti da autismo. Prego, Vincenzo.
Grazie, buongiorno, e ringrazio tutti per avermi invitato qua oggi e da aver dato l'opportunità alla nostra organizzazione, alla Forza del Silenzio, di poter attivare dei canali che noi non abbiamo, quella della distribuzione, quella di far conoscere quello che facciamo. Faccio solo una breve parentesi su cosa siamo e dove siamo arrivati. Io sono papà di due ragazzi autistici di 25 anni che sul territorio non c'era nulla rispetto all'autismo, quindi è nata l'esigenza di creare un'associazione per dare dei servizi, sopperire a quello che lo Stato e gli enti pubblici non avevano dato. Dopo qualche anno prendiamo in carico due beni confiscati alla Camorra, beni appartenuti al capo del clan dei Casalesi, Schiavone Francesco, e abbiamo fatto una cosa epocale: abbiamo preso quei beni confiscati e li abbiamo aperti al territorio. Qualche anno dopo l'associazione si trasforma in cooperativa, quindi nasce la cooperativa, la Forza del Silenzio, per dare continuità a quella che era l'associazione, ma avere una potenza giuridica e diciamo diversa, perché poi la cooperativa è di tipo A e di tipo B, quindi nell'azione A della cooperativa si danno i servizi, nell'azione B, come è stato detto prima, è una vera e propria attività imprenditoriale, perché questo luogo comune di dire che una onlus non deve fare profitto è assurda, a me me la sono ritrovata addosso fin dal momento in cui mi sono iscritto con l'associazione come una onlus. Qualsiasi persona si mette in discussione per dare il servizio deve fare profitto, poi quel profitto deve avere uno scopo sociale, come abbiamo fatto noi, quindi non viene mai ripartito tra gli associati ma reinvestito, e questo ci ha portato in 14 anni a crescere. Siamo partiti da un'associazione solo di familiari, abbiamo dato vita a due cooperative sociali, una la Forza del Silenzio e l'altra LFS Global Care, che è stata una maggiore evoluzione. Fermo restando la nostra specializzazione sull'autismo, che non è questa la sede di parlare di questo, ma abbiamo avuto dei riconoscimenti importanti e grazie a quello diamo assistenza a 60 ragazzi, a 80 operatori, inclusi gli operatori sull'autismo e quelli poi della parte dei laboratori. E grazie a questo facciamo in modo che si attivi un'economia circolare, fare in modo di creare degli indotti. Spiego perché. Nascono dei laboratori. Prima è nato un laboratorio di serigrafia, queste maglie le abbiamo stampate noi. In piena pandemia ci siamo attrezzati e abbiamo creato un laboratorio LFS Social Lab, abbiamo fatto le mascherine, siamo arrivati a Palazzo Chigi, siamo diventati fornitori ufficiali anche dei beni istituzionali. Ma quello che è nato proprio come, diciamo, un po' per caso, un po' pure per caparbietà, è stato Farinò. Come è nato? Andammo un periodo all'interno di un altro bene confiscato, la cooperativa Eva, che si occupa di donne abusate, di persone insomma che non hanno, che li ospita, e loro in quel periodo avevano già una cucina. Noi cominciamo a far fare manipolazione di motricità fine motoria e poi grossomotori, insomma facciamo impastare ai ragazzi autistici acqua, sale e farina, e vedemmo che cominciamo a fare dei biscotti, erano buoni. E partiamo con questa cosa, siccome molti ragazzi autistici hanno anche il problema della celiachia, e la celiachia di vari passi con l'autismo e tra le, diciamo oggi, disagi, patologie, chiamiamolo come vogliamo, non sono un medico, emergenti, e decidemmo di cominciare ad approcciarsi con dei prodotti senza glutine, senza capire in quel momento cosa stessimo facendo, perché era una cosa molto complessa preparare dei prodotti alimentari senza glutine. Oggi, dopo 6 anni, abbiamo i nostri prodotti che sono autorizzati dal Ministero della Salute, i nostri prodotti sono erogabili e mutuabili nelle farmacie e nelle parasanitarie. Allora, siamo partiti da che noi siamo bravi a erogare servizio sull'autismo, ci siamo approcciati a produrre degli alimenti senza glutine, ma sicuramente il nostro intento non era quello di fare la concorrenza alle grosse aziende che hanno prodotti con una vita lunga, quindi 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Noi siamo partiti da prodotti artigianali semplici, tipicherie del posto, quindi siamo stati al Figo di Bologna, portiamo il casatiello napoletano, la pastiera, e dice: come avete fatto a farlo senza glutine? Però poi siamo privi di un canale di distribuzione, nel senso che non siamo nati per poter vendere quel prodotto. Oggi siamo presenti in tante farmacie, però più o meno nella zona nostra. Poi grazie al dottor Marino D'Angelo, che siamo stati con lui anche a Piazza del Gesù a Napoli qualche annetto fa, quando parlavi del 2018 che stavamo partendo, e è una cosa che si può fare. A noi le sfide quelle là più assurde, io dico l'autismo è come una strada in salita e contromano, ma si può fare. Quindi cosa stiamo facendo con questo? Abbiamo dato l'opportunità a tanti ragazzi. 2 volte a settimana scendono nel laboratorio, facciamo prima un laboratorio di preparazione sopra, sul bene confiscato nella nostra cucina, per capire poi chi è più bravo, perché nemmeno poi bisogna stressare ragazzi che non hanno la possibilità di poter fare determinate cose, perché l'autismo è fatto a vari strati. Ognuno di loro ha una diversa competenza, chiamiamola così. Tutti sono bravi a mangiare i nostri prodotti, però a prepararli in pochi abbiamo Michele, Alfredo e gli altri, che quando si mettono a fare le palline di impasto le fanno di 100 grammi, 100 grammi, non sbagliano. Cioè loro sono sistemici su questo. Quindi facciamo un'attività preparatoria dei ragazzi e con l'altro laboratorio che teniamo di Raù, Ragazzi Autistici Uniti ad Angri, un ristorante, noi siamo stati i primi in Italia ad assumere un ragazzo autistico come dipendente. Perché Danilo, laureato in sociologia, autistico dell'alto funzionamento, ha fatto pure l'intervista con Rai Parlamento, e gli hanno fatto la domanda: perché tu vieni a lavorare qua? Lui ha risposto: perché voglio diventare ricco e perché che quando esco con gli amici posso offrire pure io. Cioè abbiamo portato quel ragazzo ad avere ha raggiunto un'autonomia sociale, si è gratificato per quello che fa, e potremmo farlo e possiamo farlo ancora con tanti, quindi facendo conoscere i nostri prodotti. Si attiva questa situazione, perché noi siamo poi alla mercé dell'ASL, noi eroghiamo terapia per conto dell'ASL, del pubblico, non ci pagano. Loro possiamo essere pure best practice, possiamo essere i migliori del mondo, abbiamo 50 dipendenti, un fabbisogno di 100.000 euro al mese e non ci pagano, salta tutto. Quindi ci dobbiamo attivare con il privato, con quello che riusciamo a fare, e deve diventare motore di ricerca, quindi non soltanto, cioè di accelerazione, non soltanto che ha dato l'opportunità ai ragazzi più bravi che vengono nel laboratorio, ma anche a quelli che hanno bisogno. E quindi l'azione B della cooperativa deve supportare l'azione A, quella che eroga prettamente terapie specifiche. Quindi grazie a te, a questa possibilità che ci stai dando, io penso che è una scommessa che va fatta e darà pure i risultati. Quindi ti ringrazio anticipatamente, a nome di tutti i ragazzi e le famiglie ci dai questa opportunità, e sicuramente faremo ancora tanta strada. Grazie.
Grazie Vincenzo Abbate per l'intervento. Adesso parliamo di un'altra best practice di agricoltura sociale con Pierluigi Presciuttini, che è il presidente degli Olimpiaturi APS, è un imprenditore con frantoio a Montefiascone, e la sua particolarità è che recupera gli oliveti abbandonati della Cuscia e li rimette in produzione, realizzando così anche un recupero del territorio.
Salve a tutti, grazie per l'ospitalità, grazie al Presidente Marino D'Angelo per avermi dato l'opportunità di parlare con voi. Io sono un olivicoltore, nasco a Montefiascone pochi anni fa, e sono stato olivicoltore sempre sin dalla nascita, olivicoltore frantoiano. Nel 2018 ho colto insieme ad altri amici con i quali svolgevamo appunto questo compito, quella che mi è sembrata un'esigenza importante. L'esigenza importante è quella di cercare appunto di porre un rimedio al grande, al grandissimo abbandono che imperversa nelle nostre campagne. Quindi nel territorio dove vivo ci sono, per farla breve, oltre 100.000 piante di olivo abbandonate che nessuno gestisce, nessuno cura, nessuno raccoglie. Oggi, essendo appunto un imprenditore con la mia azienda personale, sono qua in veste di presidente dell'associazione di olivicoltori, che è un'associazione di promozione sociale che ha cercato, cerca con estrema fatica di portare a termine una parte di questa attività di recupero. Ha come finalità l'associazione proprio da statuto il recupero e la valorizzazione degli oliveti abbandonati in provincia di Viterbo, comunque più in generale nelle terre di Etruria. Abbiamo preferito chiamarla così per cercare di essere più inclusivi possibili. No, limitarsi a un singolo territorio poteva essere diciamo, problematico. Ci siamo scontrati sin da subito perché l'associazione è nuovissima, è neonata, perché è stata fondata a febbraio 2020, quindi 10 giorni dopo la stipula appunto del deposito degli atti diciamo costitutivi, c'è stato il lockdown e quindi ci siamo trovati completamente privi di qualsiasi tipo di possibilità di attività diciamo da svolgere. Alcuni diciamo dei soci fondatori hanno continuato l'attività di recupero, attualmente siamo in tre persone che cercano di portare avanti questa attività di recupero. Secondo le nostre modeste intenzioni, appunto, c'è un'ambizione importante che è quella di recuperare almeno altre 10.000 piante dall'abbandono nei prossimi 10 anni. Finora sono state recuperate 5.000 in 4 anni, quindi è un'operazione fattibile. Io personalmente, che come Presidente mi sono preso l'onere di essere il primo ad essere sul campo, cioè noi andiamo effettivamente fisicamente a recuperare questi campi. E, appunto è un'impresa fattibile, tuttavia diciamo, ci si scontra spesso con la resistenza da parte dei singoli proprietari terrieri, i quali per mille motivi non cercano di buon grado questi oliveti. Come facciamo a recuperare questi oliveti? Si chiede ai proprietari di diventare soci chiaramente dell'associazione, gli si chiede di diventare soci sostenitori che appunto prevede la partecipazione come socio sostenitore, che il socio dia in gestione questi campi all'associazione, la quale li coltiva, li recupera, li gestisce e a fine diciamo, del processo ridistribuisce una parte del frutto presente all'interno del terreno al proprietario, il quale ottiene una parte di questo prodotto oltre al recupero appunto stesso del terreno. Cioè è un vantaggio importante. La forza fisica che effettua questo tipo di attività è quella dei soci diciamo ordinari. I soci ordinari sono volontari, chiaramente, infatti è sempre difficile trovare dei volontari, è molto difficile, però ecco, sono dei volontari i quali per mille motivi, perché credono in questo ambito, magari per fare esperienza sul campo, perché poi loro stessi un giorno, una volta apprese determinate tecniche di gestione e di coltivazione, fonderanno loro stessi un'azienda, potranno essere no, magari educati su come si gestisce un campo, su come viene si fa la potatura, su come si fa la trinciatura, su come si fanno tutte le attività diciamo agricole. Si sono alternati diverse persone in questi 2 anni per mille diciamo difficoltà, però ecco, è una cosa che ancora, seppur in sordina, sta lì pronta per rinascere dalle ceneri, fondamentalmente perché, ripeto, essendo nata in un ambito molto, molto difficile, non è stato facile coinvolgere molte persone, però è un'attività che a mia opinione potrebbe essere interessante, potrebbe dare lustro nuovamente a un territorio che altrimenti verserebbe in uno stato di abbandono e gli oliveti sarebbero ricoperti di rovi e sterpagli, e che comunque può portare diciamo giovamento anche alle singole persone che sono i proprietari stessi. Molte volte ragiono per un assurdo: se ogni singola persona che vive in quel territorio si prendesse cura di una pianta, una, che ci vuole? Una giornata di impegno. Nel giro di una settimana non ci sarebbe più nessun oliveto abbandonato in tutto questo territorio. Quindi molto, molte volte manca soltanto la propositività, il coinvolgimento da parte nostra, da parte dei ideatori insomma, di questo sistema, per far sì che chiunque sia interessato si trovi a sapere come farlo. perché purtroppo nel tempo l'abbandono è stato dettato da mille cause, mille motivi, i proprietari sono diventati anziani, i figli non hanno proseguito in queste attività, ci sono stati problemi di reddito, perché magari gestire quel campo gli costava molto di più di quanto poi ricavassero effettivamente sul territorio. Quindi ecco, si cerca di fare attività anche di divulgazione durante la quale si invita chiunque voglia partecipare a assistere alle operazioni di, diciamo, gestione e recupero di questi rifiuti. Così che magari, io dico sempre che il buon esempio è contagioso, se una persona vede effettivamente, fisicamente, come si fa a fare una cosa, magari può riprodurla nel suo territorio in maniera autonoma e aumentare, diciamo, la quota di oliveti che tenderanno sempre di più ad essere meno abbandonati. Tutto qua.
Grazie a Pierluigi Presciuttini e ora un saluto di Lidia Gattini di Zainest, che è il più grande laboratorio giornalistico d'Italia, che da oltre 20 anni propone ai giovani delle scuole superiori italiane l'opportunità di conoscere da vicino il mondo del giornalismo e della comunicazione. Prego.
Buongiorno, un saluto a tutti e grazie per questo invito che veramente mi ha fatto conoscere questa iniziativa più da vicino. Io conosco Marino da quasi 40 anni e questo è sempre stato un grande sognatore, questa volta ha sognato di più, cioè ha dato veramente il cuore oltre l'ostacolo, ha messo in piedi una rete interessante e soprattutto, secondo me, la cosa più bella è la possibilità concreta di, appunto, di realizzarla. Cioè io da media che lavoro con i giovani, e quindi il tema del lavoro, dell'inclusione, è un tema importantissimo fra i giovani, qui vedo veramente una possibilità concreta, un progetto sostenibile. Quindi questo mi impegno senz'altro con tutti i nostri media a divulgarlo il più possibile. Cosa facciamo noi? Facciamo un laboratorio di giornalismo ormai da 22 anni in cui sono le ragazze e i ragazzi a scrivere il giornale con il coordinamento di noi giornalisti tutor e fanno anche la radio. Anche i nostri laboratori sono inclusivi naturalmente, e soprattutto attraverso la radio abbiamo fatto delle bellissime esperienze con i ragazzi affetti da autismo, con i ragazzi con bisogni speciali, che si sono trovati in gruppo con gli altri, che hanno potuto dare voce ai loro contenuti. Come diceva prima Marino D'Angelo, queste barriere sono state abbattute e quindi anche fin dalla scuola, fin dall'adolescenza è molto importante offrire queste opportunità. Noi lo facciamo da sempre, siamo una cooperativa e anche noi, appunto, quando parliamo di sostenibilità dell'impresa, certo c'è il conto economico per forza, però c'è anche il valore che possiamo portare agli adolescenti, agli insegnanti, alle scuole. Qui siamo perfettamente in linea con Coldiversa e davvero spero che sia parte un viaggio bellissimo. Sono molto emozionata perché voglio bene a Marino e so veramente quanto impegno ci ha messo.
Grazie Lidia. Ora un saluto da parte di Serena Cecconi, che è un'esperta in ambito diversity, equity e inclusion, che ha recentemente siglato proprio un accordo di collaborazione con Abili Oltre tra la sua Ability Garden. Prego.
Posso farlo?
Sì.
Non ce la facevo più.
Allora, buongiorno a tutti. Questo parlare per ultima è sempre un vantaggio. Per ultima, però è sempre un vantaggio. Perché innanzitutto si scoprono le coincidenze, aver fatto percorsi così simili senza conoscersi. Grazie a Marino, che conosco da oltre 20 anni, non arrivo a Lidia, però 20 anni in cui facevamo mestieri diversi, ma ci accomunava qualcosa che non svelo io, ma svelo la mia. Cioè io ho con Abate, con la sua signora, una cosa in comune, che sono madre di 2 ragazze su 3, la terza è qua, che hanno una malattia rara scoperta molto tardi, insomma avrei fatto tanti figli, che si chiama la sindrome X fragile, che porta nei maschi una forma di autismo grave e nelle bambine, nelle donne, un ritardo cognitivo che può essere lieve o grave. Quindi io ho continuato a vivere, ora hanno 28 e 25 anni, ho fatto la consulente d'impresa, ho fatto l'imprenditrice, ho lavorato in grandi organizzazioni, Eni, Targassa, Cera. E parallelamente c'era questa vita, no? Perché comunque siamo genitori e quando smettiamo di fare il nostro lavoro poi andiamo a casa e finché c'è la scuola abbiamo comunque un ambiente protetto, può essere più o meno di sostegno, ma comunque qualche relazione c'è, qualche attività c'è. In uscita dalla scuola c'è il vuoto, la solitudine, l'emarginazione, la difficoltà di impegnarli e la disattenzione. Quindi cosa ho fatto? Ho messo il naso nell'albergo etico di Roma, che qualcuno di voi conoscerà, e ho capito cosa non avrei mai fatto. Avrei chiesto ai ragazzi di lavorare, ritorno a, come ti chiami, Vincenzo?
Sì.
Ritorno a quello che ha detto Vincenzo, cioè non li facciamo fare, non li stressiamo a fare qualcosa che non gli appartiene. E ho visto che alla fine la categoria protetta, la persona con disabilità, veniva comunque, cioè guarda, già che ti accolgo, stai alla reception, già che ti accolgo, porta i tavoli, il piatto. E osservando questi ragazzi che avevano N disabilità, parliamo da disabilità sensoriali, a ritardi, malattie rare, down, li vedevo felici di uscire di casa e andare a lavorare, ma forse non era questo quello che loro volevano. Quindi come lui, quindi l'ho visto anche un'altra persona, con la fortuna ho pensato di aprire una onlus nel gennaio, che ho battuto di un mese, 2020, e chiusa. Io non vivo del lavoro di questa onlus, perché non rende, perché non sono capace. Io vivo della mia consulenza nelle aziende, infatti la dottoressa ha detto esperta di... In realtà ho messo a profitto quella che è la mia esperienza, le mie relazioni professionali per entrare nelle aziende e vedere che non sanno assumere le categorie protette. O quantomeno, se devono assumere una categoria protetta, scelgono nel piatto delle ciliegie quella che riescono a gestire. Cioè, un ingegnere con un trapianto di rene è meglio di una disabilità cognitiva. Una disabilità che riesce... Ma dove stanno i disabili? Non li ho visti. Questo 7%, che delle organizzazioni dove entro io è un numero enorme, non c'è. E allora cosa ho fatto? Porta a porta, un anno fa, ho iniziato a bussare alle aziende. Mi ha aperto Autostrade per l'Italia. 8.000, una comunità di 8.000 persone. E gli ho detto, ma tu devi assumere le categorie protette. Visto che dobbiamo fare una valutazione di queste persone che devi assumere, lasciale a me, io le accolgo nella Ability Garden, verifico con un orientamento vocazionale che cosa a loro piace e sanno fare. Io dico sempre la tecnica della scultura, che è quella del levare, non è quella dell'aggiungere. Io non metto dentro i ragazzi con disabilità delle nozioni e non formo i ragazzi. Io tolgo quello che loro non amano fare, che non sanno fare, perché quello che resta è la persona. Mi unisce a Marino la terza via. Non penso che debba esistere il profit e non il profit. Non penso che ci debba essere un collegamento mirato opaco, dove non parla delle persone ma da un numero a una percentuale. Non penso che ci debbano essere dei curriculum vitae che riportano dei numeri sulla disabilità e riportano un genere, maschio o femmina. Io sono per la persona. Quindi Autostrade per l'Italia, che non sono più a fare lo spot per loro, ma perché io busso a tutte le porte, io sto bussando a Eni, ho bussato a Terna, sto bussando dappertutto, e Marino lo sa anche perché io e Marino siamo uniti, apro parentesi, perché alcuni ragazzi che vengono in Ability Garden non amano l'azienda, non gli interessa stare in un box con un computer, amano la natura, amano sporcarsi le mani con la terra, amano impastare il pane. È inutile che io li porti in Ability e poi li chiude in un box per 30 anni a fare cosa? Fotocopie piuttosto che mettere dentro dati. Quindi lavorando su quelle capacità, proprio il capability approach che il buon premio Nobel Amartya Sen ci disse 40 anni fa, lavoriamo su questo. Quelli, io ho detto a Marino, quelli che io vedo che sono più adatti al vostro ambito, alla vostra realtà, io ve li dirotto, perché è inutile che li portiamo in azienda. Tutti gli altri io li proporrò in azienda. Quindi cosa accadrà? Che dopo la Ability Garden di orientamento vocazionale noi entriamo in azienda e dopo 3 mesi in azienda sulle loro prassi l'azienda saprà scegliere, perché il match di cui parlava Marino è proprio tra le loro aspirazioni, perché pagare, chi è che ha detto? Uscire e pagare da bere? Tu Vincenzo? Cioè loro quando vengono a Ability Garden vogliono realizzarsi, vogliono comprarsi la macchina, comprarsi un orologio, andare in vacanza. Quindi la autodeterminazione è la realizzazione della persona. Basta parlare di disabili. Ognuno di noi è un disabile, ognuno di loro è un abile. Quindi Ability Garden, io spero veramente che con Marino ci possa essere questa osmosi di risorse. Io busserò a tutte le porte. E vi prego, se comunque, a parte il numero di telefono che ho sbagliato sul foglio, avete qui la mia mail, io presento, veramente faccio il porta a porta, tipo folletto, vado nelle aziende, parlo con gli esperti di diversi di inclusione e vi propongo questa formula. Le aziende possono sponsorizzare Ability Garden che rientra nel loro capitolato di spesa formazione. Cioè noi non ci dobbiamo fare beneficenza, noi in realtà facciamo un progetto di formazione e per poi lavorare sull'inclusione. Grazie, grazie Marino, grazie a tutti quanti, e spero il 5, posso dirlo Marino? Il 5 ho organizzato a CNEL un forum che si chiama D-Brain, ecco perché nel foglio trovate anche questo, dove verranno le istituzioni, perché giustamente è comunque il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, ma ho chiesto alle aziende di portare buone prassi da condividere. Non ci interessano le percentuali né sull'inclusione di genere né sull'inclusione di disabilità. Ci interessano le buone prassi, quindi chiunque di voi voglia venire ad assistere, il 5 e il 6 siamo al CNEL e parleremo di questo. Ci saranno anche i ragazzi di Ability Garden, che comunque esistono. Grazie.
Grazie. Grazie mille Serena Cecconi. Ora ultimo, ma non per ultimo, come si dice, Giancinto Palladino, che è il presidente First Social Life, che è un'associazione di promozione sociale aperta alla partecipazione diffusa, ovvero rappresenta una realtà culturale e sociale fondamentale per lo sviluppo di una nuova consapevolezza nei settori più delicati e fragili delle nostre comunità. Prego.
Sì, grazie intanto, grazie a Marino, grazie per questa mattinata in cui incrociare queste esperienze che non so è un grande contributo di valore per me, un grande arricchimento. Noi come associazione di promozione sociale abbiamo avuto modo di collaborare con Abili Oltre in alcuni contesti e di verificarne la grande qualità dell'azione. E da ultimo in un'operazione fatta dalla nostra associazione di recupero della sala del cantico a San Damiano d'Assisi con il restauro della stessa sala, dove proprio il servizio catering incrociato tra l'Umbria, il Lazio e la Campania offerto in quella sede ha colpito praticamente molto anche gli attori presenti, i francescani, l'ordine. Noi abbiamo avuto esperienze di inclusione nelle nostre progettazioni sociali, abbiamo realizzato dei musei complessi, cioè in alcuni abbiamo incrociati a Casal di Principe, costruendo la città degli Uffizi più a sud in Italia mai realizzata, e impiegando ragazzi volontari. Al di là della vocazione, qui la necessità di affermazione, noi abbiamo rilevato nell'inclusione di ragazzi autistici piuttosto che disabili anche un'esigenza di relazioni forte, no? Di poter avere ambiti dove potersi relazionare con ragazzi, potersi trovare ambiti in cui poter crescere. Questa relazione attivata tra ragazzi, tra giovani volontari nelle nostre progettazioni ha causato quel miglioramento delle facoltà e delle capacità individuali inespresse che abbiamo visto è molto molto importante. Io poi ho tagliato in carico quello di consigliere d'amministrazione di Banca Etica, quindi conosco molto, diciamo, il modo di conoscere molte diverse realtà, no, del terzo settore, di quelli che operano con grande passione, grande dedizione, diciamo, sui fronti più complicati, dalle migrazioni, quindi alla diversità, al disagio più generale. E quindi da parte mia c'è una grandissima ammirazione verso chi è in campo e chi è dedicato a queste attività, che però hanno anche bisogno di fare questo salto di qualità che proponeva la sua amministrazione Marino, di cercare di creare altre fonti di approvvigionamento. Noi spesso vediamo che la capitalizzazione di questa realtà è molto bassa, c'è una forte dipendenza dei finanziamenti pubblici, spesso questi finanziamenti ritardano, mettendo in crisi, non so, ma mettendo anche molto in ansia gli operatori, mentre c'è una necessità di mettere a fattor comune, di creare sinergia su alcuni fattori come la comunicazione, come la possibilità di creare un mercato, perché per esempio la diversità è anche un mercato importante per chi vuole spendere diversamente come tutta l'economia sociale, no? Chi vuole spendere diversamente nei propri acquisti pagando anche un premio etico, visto l'impegno che c'è dietro quelle attività. Quindi cercare di spesso dietro queste attività ci sono le fiducie individuali, personali, cioè le famiglie che si impegnano, no, su queste attività spesso vanno in banca a chiedere un finanziamento, mettono le loro fiducie personali e non hanno grandi proprietà, no? Quindi hanno il loro impegno messo in campo, quindi sono fiduzioni morali. A fare questo salto di qualità per cercare altre fonti di finanziamento, ma anche per crescere, per comunicare, per divulgare, è un'idea molto, molto bella, molto, molto importante che ha delle prospettive, come diceva anche Giancarlo Durante prima, anche di sviluppo di mercato, se le cose vengono portate avanti con passione, perché poi Marino, come gli altri hanno parlato, sono soggetti coinvolti direttamente con le loro esperienze in questa difficile, diciamo, battaglia, in questa difficile battaglia che è l'affermazione dei diritti, no, delle persone che hanno diverse abilità. Per cui sono molto contento di essere qui e comunque spero di poter sicuramente garantire sostegno e collaborazione a questa esperienza quando Maria mi chiamerà.
Grazie a Giacinto Palladino. Ora, dopo questa ampia disamina, diciamo, tra best practice e con partecipanti e ospiti, e i colleghi giornalisti, se hanno qualche domanda ulteriore da fare, sono i benvenuti. Prego.
Buongiorno. Il Presidente D'Angelo, nel corso del suo intervento, ha parlato del lavoro nelle carceri e ha riportato l'esperienza della produzione di birra a Rebibbia, qua a Roma. Allora è noto che, insomma, il problema del lavoro nelle carceri è uno dei tanti grandi problemi, perché le carceri, diciamo così, in linea astrattamente teorica, dovrebbero rieducare per poi, insomma, reinserire il detenuto e quindi, diciamo così, ridurre anche il tasso di criminalità attraverso la formazione e il lavoro. Purtroppo le esperienze, per quanto ne so io, insomma, sono, diciamo così, poche in Italia. Se si accettano quei lavori poco pagati e assolutamente non qualificanti, quali lo scopino, lo spesino, lo scritturale, insomma, cose del genere, appunto, come dire, attività meritoria come quella della birra, io mi ricordo una cosa forse della Bianchi a Vicenza, che però è finita. Allora, quello che vi chiedo è questo: alla luce di questa crisi cosmica nella quale siamo piombati da qualche tempo e ci stiamo avvitando, di natura economica, sociale, e alla luce anche, diciamo, delle condizioni, diciamo, dell'amministrazione della giustizia in generale, nel vostro interfacciamento col DAP, ora io la faccio a lei, poi non lo so chi potrà rispondere, insomma, lei però ha fatto questo esempio, nel vostro interfacciamento col DAP, quali sono, se ci sono prospettive di, come dire, di progressione, anche di piccoli passi in queste attività di lavoro qualificato e qualificante, ovviamente, escluso, peraltro sono anche poco pagati gli scopigni specifici, vanno sul libretto, insomma, però del detenuto. Grazie.
Ma io mi corre l'obbligo di una precisazione, nel senso che il rapporto col DAP non ce l'ha col Diversa, perché col Diversa è una rete di distribuzione di prodotti che vengono ovviamente messi in cantiere da realtà che hanno il rapporto col DAP. Cioè, quando parliamo di economia carceraria, noi parliamo dal punto di vista della distribuzione come corpo d'essere. Però il discorso sta in questi termini. Quello che noi abbiamo notato, a proposito dell'economia carceraria in particolare, è il problema dell'atterraggio. Perché quello è il gatto che si mangia la coda. Qual è il problema reale, educativo? Quando tu metti in piedi all'interno di un carcere un'attività che poi è formativa, oltre al fatto che non è che là si stanno a distrarre, perché se no stanno in cella, là c'è un problema, oltre di questo, di dare un orizzonte, perché questo è il recupero. Noi abbiamo avuto un'esperienza importante a Scampia, perché abbiamo aperto un ristorante sociale a Scampia, sotto le rive, 200 metri da lì. Ora, chiunque di voi ha per un minimo di idea vaga di Scampia sa di cosa stiamo parlando. Questo ristorante sociale, dove si pagava un euro per cenare, e non ce lo davano neanche, tutto sommato, però aveva quella funzione che io ho descritto prima, cioè quella di integrare, perché quelle sale c'era di tutto, c'ero io, c'era l'avvocato, c'era il delinquente, c'era l'immigrato, c'era la persona con disabilità, c'era di tutto, era un luogo aperto. E cosa abbiamo capito, no? A proposito di situazione, perché noi abbiamo questo vizio di dare giudizi morali senza capire che molte volte le persone sono in una condizione oggettiva che non gli consente di fare delle scelte che pure dentro tengono. Io direi, per la mia esperienza, che quasi il 60% delle persone detenute che vengono in una situazione di disagio sociale, quindi non è che hanno scelto di fare il delitto, ma che non hanno nessun'altra possibilità di sopravvivenza, e non è una descrizione romana. Cosa voglio dire? Quando questa persona si trova in carcere e intraprende una situazione di formazione professionale, tipo fare la birra, ma non fanno solo la birra, fanno tante cose, la pasta, il caffè del Galeotto, vogliamo dare, capito? E voi avete capito che se io di Bergamo di caffè è qualcosa che capisco, vi assicuro che bevo solo voi. Quindi, cosa voglio dire? Qual è il problema serio? E li formiamo nel caso, gli diamo all'interno di quella dimensione una situazione anche di prospettiva, poi escono dal carcere, dove vanno? Perché il problema è questo. Allora non si può intervenire su un progetto di rieducazione del carcerato se non si vede sul ciclo completo. Che cosa stiamo facendo noi con Coldiversa? Stiamo cercando di creare l'altro pezzo, perché piazzando quei prodotti, cioè creando nell'ottica che dicevo prima un'economia circolare, che succede? Succede che quella persona che si è formata per fare un determinato lavoro, dopo trova una situazione economica di accoglienza. Questo è il problema. Questa è la filosofia di Coldiversa. Il fatto di creare un sistema completo sulla situazione dell'inclusione, lo diceva prima anche Serena, no? Cioè non è che noi qua dobbiamo scegliere, noi dobbiamo togliere, cioè noi ci è piaciuta molto questa cosa, non se poi emigrare. Era una citazione, siamo nelle merotee, quindi diamoci anche una citazione dopo. No, il discorso è questo. Noi questo stiamo, tentiamo di fare. Perché abbiamo creato un sistema? Perché adesso, come diceva giustamente lei, le situazioni sono spot. E c'è il famoso problema dell'assistenzialismo, che diceva Vincenzo. Per cui tutto questo mondo, che è un mondo che tra l'altro crea anche un beneficio sociale, perché quello quando ritorna a casa e ricomincia a delinquere, no? Il problema, il dumping è sull'effetto sociale. Se invece quello, come accade, trova delle dimensioni di occupazione e di inclusione, no? Il beneficio comune di cui parlavo prima è enorme, quello è il profitto sociale. Allora, però, se non riusciamo a costruire un sistema che appunto tiene presente non le cose che si fanno nel quotidiano, ma pure dove le andiamo a collocare nel futuro, con una visione di futuro, che probabilmente è il grosso problema di questo paese. Noi non siamo capaci, diciamoci la verità, di avere una visione di futuro quando facciamo le cose. È incredibile, è inconcepibile. Ecco, noi invece diciamo dobbiamo avere quella visione di futuro, quindi Coldiversa prende quei prodotti, li distribuisce, gli dà fatturato, poi finanzia start-up su quella matrice, in modo tale che quella persona abbia una prospettiva reale di inclusione. E questo non accade, quindi quando si diceva prima, non è un problema che riguarda la disabilità, nel senso che noi abbiamo questo logos terribile che abbiamo della disabilità. Noi quando parliamo di disabilità, quando parlo di disabilità, ho sempre l'impressione che il mio interlocutore, dall'altra parte, in mancia quello sulla sedia, il logo è questo.
Stereotipo che
fa. È vero, ma la disabilità è una cosa, è un fenomeno molto più complesso. Allora, la risposta è questa. Io penso, e ne stiamo parlando anche con gli operatori, che questo discorso di impostazione, se questa scommessa comincia a vincersi, poi noi avremo una forza di ritorno e un potere contrattuale col DAP completamente diverso.
Perfetto, grazie della domanda. Ci sono altre domande oltre al collega? Bene, allora, se abbiamo terminato, ecco, i lavori, avete piacere, ci possiamo accomodare per prendere qualcosa, diciamo un confortino, come si dice, data l'ora, al bar che è qui, uscendo da questa sala c'è una piccola sala, insomma, dove potete comunque rinfrancarvi, ecco, con... prego.
No, avvertiamo forte questa esigenza segnalare pure qua la presenza di alcune persone, poi non possiamo parlare tutti ovviamente, perché qua c'è Marco Di Turgo della cooperativa Orto, c'è Elena della Massara della cooperativa Cerchio, c'è Simonetta Panoni, c'è Edi Catering, la dottoressa Busi, cioè, mi faceva piacere, perché noi siamo questo, noi ci definiamo una smart community e tutte queste persone già fanno parte di questa rete, quindi per un fatto di saluto e di ringraziamento, perché comunque sappiamo tutti che la presenza oggi alle 11:30 del mattino è una testimonianza più che un atto di cortesia. Quindi grazie.
Grazie a voi e grazie a tutti della partecipazione.
Grazie.